ogni maledetto sabato.
E allora buongiorno, buon sabato mattina al pubblico di Rete 1 da parte di Nicolò Casolini e di Elena Caresani. Elena, buongiorno.
Buongiorno a tutti, oggi abbiamo una grandissima ospite.
Oggi siamo in fibrillazione, sì, perché veramente c'è un'icona musicale di lingua italiana, ma a livello mondiale, sì. Insomma, siamo onorati.
Ha cantato in 8-10 lingue diverse, ha venduto milioni di
più
dischi.
Più di 10 milioni di dischi.
Milioni di milioni.
Benvenuta Giliola Cinquetti,
buongiorno.
Buongiorno a voi, ciao Nicola, ciao Elena, ciao a tutti.
È un onore per noi davvero, perché c'è la musica oggi.
Sì, assolutamente, ma una cosa che subito salta all'occhio è proprio questo aspetto di avere pubblicato in 120 paesi diversi, è un numero enorme, pochissimi artisti italiani possono dire altrettanto.
Grazie, sono lusingata del fatto che ve lo ricordiate, e questo effettivamente mi riempie di orgoglio e lo considero un privilegio immenso, perché mi ha messo in contatto questa esperienza con il mondo intero, con tante diversità preziosissime, e ho imparato a non avere paura mai della diversità.
Senta, il singolo Non ho l'età come canzone sola ha venduto 10 milioni di copie in tutto il mondo. Oggi per vendere 10 milioni ci vogliono 6-7 gruppi insieme e tanti anni. Come si faceva in quegli anni a sfondare così all'estero? Come ha fatto?
Ah, non lo so, perché io sono stata un po' la apripista per i cantanti italiani nel mondo. Quell'anno evidentemente si è verificata una sorta di magia, intanto fra me e il pubblico. Poi era il primo anno di un Sanremo internazionale, con la presenza di molte star straniere. Ma soprattutto in quel momento l'Italia era il paese di punta nel mondo, perché era un paese avanzatissimo proprio nel settore culturale dello spettacolo. La televisione italiana era una televisione straordinaria, modernissima, all'avanguardia. La musica, il cinema, la letteratura, tutto contribuiva in quel momento al successo dell'Italia. E poi io credo anche di aver avuto, senza saperlo forse, senza volerlo, ma un ruolo particolare anche nel rappresentare un'Italia giovane, un'Italia che usciva dal cliché pizza, mandolino, bellezza mediterranea e quant'altro, e che invece si affermava come un paese che produceva design, che produceva eleganza, classe, stile, ma con caratteristiche nuove, che rompevano con il passato, con la tradizione per esempio del canto melodico alla Claudio Villa, tanto per fare un nome, cioè un modo di cantare legato allo stornello, legato a una canzone popolaresca, e invece si affermava una discografia, un'industria discografica che proponeva canzoni pop.
Adesso a guardarla non si direbbe che è passato tutto questo tempo, complimenti. Mentre a sentire il suo racconto sono veramente 52 anni di storia dove ci sono stati tantissimi cambiamenti. E dopo tutto questo tempo lei è ancora nel mondo della musica, ed è di recente uscito l'ultimo album, che si intitola 20.12, data del suo compleanno, che non le chiediamo quali sia, però le chiediamo del disco.
Forse è un eccesso di protagonismo, ma non è colpa mia, perché questo titolo è stato scelto dai miei produttori e io l'ho interpretato come un regalo per il mio compleanno, e così è stato, perché è stata una gioia per me cantare di nuovo, trovarmi di nuovo in sala immersa nella musica, e poi in questa musica che Loris Ceroni ha saputo produrre, con questa musica grintosa, questi ritmi così...
È bellissimo il pezzo comunque, veramente molto bello.
Il pezzo, intendi
l'album,
il singolo. ti ringrazio, sì, è avvolgente, ecco, io mi sono sentita avvolta in questa onda oceanica che è lacrima in un oceano, io la chiamo la lacrima confidenzialmente, ma poi anche altri pezzi dell'album sono stati per me occasione anche di rinnovamento stilistico, artistico, mi sono io scoperta diversa, nuova rispetto al passato.
Senta, a sentire le sonorità di questo album, le sonorità del singolo, diciamo, non si sente in qualche modo più moderna delle nuove generazioni? Cioè, noi sentiamo i nuovi cantanti, le nuove cantanti che fanno delle cose che sembrano molto vecchie, molto retro, molto passate.
Ma perché siamo nell'epoca della citazione, della citazione, della citazione. Non si costruiscono più modelli duraturi e quindi si è costretti a ricorrere alla citazione del passato. E spesso i giovani sono costretti a fare questo. Questa è l'apparenza, poi in realtà la forma canzone sta in ogni caso inevitabilmente evolvendo e cambiando, e quindi sono canzoni comunque diverse, anche se fanno riferimento a stili, a stilemi del passato, però sono canzoni che diventano sempre più fluide, sempre più destrutturate. E quindi credo che la forma canzone si stia proprio esaurendo e stia nascendo qualcosa di nuovo, di diverso.
La sensazione però è che si fa fatica in quest'epoca musicale moderna a trovare dei personaggi, a trovare dei divi, a trovare delle dive, quindi inevitabilmente si va sempre a guardare a un passato che è difficilmente ripetibile. Oggi la personalità manca, si può dire.
Chissà se manca o se viene eliminata, già viene fatta una selezione all'incontrario.
Magari stava parlando dei talent show e cose del genere.
Come ha fatto a capirlo?
Che strano.
Che intuizione.
Vero?
Sì, penso che venga fatta una selezione all'incontrario perché così scatta l'elemento identificazione. Se il divo è un antidivo, insomma, siamo tutti divi. E quindi siamo tutti contenti. Non so però fino a quando, perché in realtà la nostra cultura si fonda proprio sul divo e la diva, ma penso alla Grecia classica, penso all'ideale di bellezza, di perfezione, e cioè il modello deve essere in qualche modo irraggiungibile per far sì che ci sia non soltanto e non tanto un'emulazione, ma un elemento di ispirazione che produca delle emozioni forti.
E nella sua carriera si è mai sentita diva? Perché lo è stata, insomma. Però sentirsi
ma certo.
È diverso. Va bene.
Sono io.
Certo.
Io spero che anche alla radio, perché dico, se mi vedete, chi mi vede capisce che sto scherzando e quando sto scherzando,
certo.
No? Poi alla radio
certo,
non
ovviamente.
Si vede.
Sì. No, certo.
Allora io proporrei di sentire un primo brano da questo album intitolato 20.12, praticamente 20 dicembre, di Gigliola Cinquetti. Allora, Lacrima in un oceano.
Vorrei fermarti dove sei, per ritrovarti come sei, quando mi guardi. Cercare un sogno con una mano e avvicinarlo piano piano, quando tu dormi. Sei qui. Cerco e non mi trovo, sono qui con te. Stai qui con me, che sono come sono, solo accanto a te. Lacrima in un oceano, l'attimo tolto. vorrei che fosse già domani, per poi morire nel ricordo delle tue mani. Ma piovono silenzi e stelle a rallentare vento e tempo.
E dunque abbiamo ascoltato il nuovo brano di Gigliola Cinquetti, abbiamo già parlato di questo lavoro. A me interessa sapere, ha pubblicato un quantitativo impressionante di album, ha fatto tantissime canzoni. Questo album in particolare, nel suo cuore, che posizione ha?
È una posizione molto, molto importante, molto forte, ma non solo perché stiamo qui per questo e perché stiamo parlando di questo e perché è l'ultimo, ma perché viene in un momento davvero creativo per me, creativo perché scopro che la mia vocalità è nello stesso tempo cambiata, ma anche recupera quando e se lo vuole alcune cose della mia giovinezza, e cioè la giocosità, la voglia di giocare, l'allegria, lo sfrenarsi anche del canto. Sono più libera, non ho più un problema di performance o una grande attesa per una costruzione di una carriera o per responsabilità anche.
Non deve più dimostrare.
Non devo più dimostrare, ho responsabilità anche verso, non so, casa discografica. Adesso mi sento veramente una donna libera che canta prima di tutto per se stessa e molto anche e affettuosamente per il proprio pubblico che l'ha seguita fin qua, che ha fatto un lungo viaggio insieme, un viaggio esistenziale insieme perché ci conosciamo da tanto. Poi ci sono i giovani, le nuove generazioni, ed è veramente una gioia per me quando scopro di essere seguita, ascoltata da ragazzi che sono nati molto dopo l'inizio della mia carriera.
In questo disco lei fa anche un omaggio agli anni 60.
Penso anche ai miei figli, scusa, sì, sì. Penso anche ai miei figli, tra l'altro, e ai loro amici e a tutte le canzoni che loro mi hanno fatto sentire. Per esempio, mi ricordo quando adolescenti mi regalavano i dischi di David Bowie e quindi debbo anche a loro qualche cosa, il non essere rimasta vincolata al passato.
Certo.
figli ormai famosi, visto che hanno fatto Pechino Express.
Ma no, loro hanno fatto questa scelta per fare un viaggio, per fare un viaggio e per fare un'esperienza divertente e unica. E poi si sono sottratti alla reiterazione mediatica della cosa e insomma loro fanno il loro lavoro, uno è architetto, uno è giornalista, scrittore, scrive libri di storia e adesso sta preparando un programma televisivo, un documentario.
Sono così uniti anche nella vita, oltre che nel viaggio?
I ragazzi?
Sì.
Beh, insomma, sono due fratelli, poi però, come tutti i fratelli, hanno anche bisogno di separarsi e di avere la loro autonomia.
Senta, una grandissima artista quando ritorna con un nuovo lavoro vive probabilmente un rapporto con i fan quasi viscerale. Lei ha tantissimi fan, come lo ha detto prima, di tutte le età. Era quasi una sorpresa che anche i giovanissimi la seguissero così tanto. Il suo rapporto con il fan com'è?
Il mio rapporto con i fan, anche questa è una scoperta, perché io non ho mai utilizzato le nuove tecnologie per comunicare.
Cioè Twitter, Facebook, Instagram.
No, perché io sono una che ama moltissimo la realtà che la circonda e preferisco insomma stare con me stessa, con i miei pensieri, anche quando sono in treno. Io guardo il paesaggio sia quello fuori dal finestrino che quello dentro, perché anche le facce delle persone sono dei paesaggi e io mi ci perdo. E quindi non avevo l'abitudine di stare lì con un tablet o con uno smartphone in mano. Adesso però i miei produttori mi hanno quasi costretta, perché mi hanno detto: tu non puoi ignorare questa realtà che è importantissima. E quindi ho aperto la mia official page e mando fotografie, messaggi, notizie varie, e adesso ci sto prendendo gusto, perché è divertente, divertente, e anche è bello perché do qualcosa di mio quasi ogni giorno ai miei fan, e questo è meritato da parte loro, perché sono stati
è vero
veramente...
che chi le ha dato l'affetto
gli dovrei
tanti
dare
anni.
Una medaglia ai miei fan, perché hanno resistito per anni e anni in cui io non ho cantato, e quindi sì, veramente meritano una medaglia.
E proprio appunto facendo questo riferimento a cui accennavo prima degli anni 60, c'è questo video che poi è quello che riguarda una canzone che c'è anche sul suo disco, Lady Jane, e ho visto i commenti che su YouTube hanno messo i suoi fan, veramente gioiosi di vederla sul palco anche a cantare qualcosa di diverso dal suo repertorio, Lady Jane appunto.
Ma sì, Lady Jane è una canzone straordinaria, perché è un madrigale, no? Sembra una canzone rinascimentale, anche se invece è stata scritta e cantata da questo straordinario performer che io credo di avere anche incrociato in tempi non sospetti, cioè a Londra, alla Decca, nel 1964. E proprio come elemento che identifica una generazione, io ho voluto, la mia generazione, ho voluto metterla come traccia fantasma, ma ormai il fantasma è uscito fuori. My sweet Lady Jane, see you again. Your servant am I, and will humbly remain. Just hear this plea. I pledged myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can.
C'è una Gigliola Cinquenti oggi, c'è un erede nel mondo musicale, in qualche giovane artista, in qualche giovane cantante, in qualche modo rivede un qualcosina di lei.
Ma molti hanno detto, quando è apparsa sulla scena Laura Pausini, che era una nuova Gigliola, e penso che si riferissero al grande successo, allo straordinario successo internazionale, sì, che Laura ha avuto e che in qualche modo poteva ricordare il fenomeno che era avvenuto molti anni prima con me. E quindi da questo punto di vista c'è un'attinenza, anche se siamo, cioè, uniche, lei è unica ed io pure.
Però è vero che...
Però mi piace molto, lei è bravissima, io me ne sono resa conto perché ho fatto un'imitazione di Laura Pausini in tale quale show,
sì,
con,
certo,
Carlo Conti, e loro mi hanno chiesto di imitarla, e nello studiare il suo pezzo proprio del debutto sanremese, mi sono resa conto di quanto è brava, perché quando studi per fare un'imitazione ti accorgi proprio dei minimi dettagli e ti accorgi se un artista è bravo.
Senta, lei come Laura Pausini ha avuto successo internazionale, come capita a tanti artisti italiani in Spagna, in Sud America, dove c'è un'affinità linguistica. Gigliola Cinquetti ha avuto un successo grande in Inghilterra, dove è difficilissimo,
è vero,
per chi canta in lingua italiana avere successo in Inghilterra.
Sì.
È stata in classifica in Inghilterra.
Sì.
Siete in tre o quattro d'Italia.
Sì, 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 è vero.
Gigliola Cinquetti, vanno a Spagna, non sono tanti.
Con Go,
sì,
sì,
certo. E beh, quello
e prima
credo che sia...
anche con Non ho l'età...
Riuscire a sfondare lì è quasi impossibile, come calcisticamente andare a vincere in casa del Barcellona.
Ma mi ricordo che un impresario mi propose a quell'epoca di andare a cantare per un mese al Savoy di Londra, fare dei concerti live, e purtroppo dovetti rifiutare per motivi familiari. E quindi, ecco, forse ci fu anche un'occasione importante persa, ma la carriera di un artista è piena anche di queste cose, e vanno vissute e accettate come naturali. Poi c'è stato il Giappone, che è un altro,
certo,
paese remoto, o almeno non più, perché adesso siamo vicinissimi al Giappone, mangiamo sushi.
Però è chiaro che in quegli anni sembrava l'altra parte del mondo.
Conosciamo benissimo il Giappone, perché i giapponesi sono qui fra noi, ovunque, e poi anche perché la loro cultura, insomma, è diventata un elemento importante nel mondo globalizzato. Ma nel 1965, quando io andai per la prima volta e feci una tournée di un mese, non soltanto quindi Tokyo, ma tantissime città, queste isole, isolette, viaggi perigliosi in treno, in nave, su imbarcazioni improbabili, insomma un'avventura, veramente un'avventura in un paese che all'epoca era alquanto remoto e difficile da capire.
L'accompagnavano i genitori perché era ancora minorenne a quei tempi?
Sì, io avevo mamma che mi accompagnava nei viaggi intercontinentali, e papà che mi accompagnava perché guidava la macchina invece nelle serate, nelle cose in Italia, o ci spingevamo anche
in Francia, in Germania, a
Monaco piuttosto che a Vienna, piuttosto che a Budapest. Poi io viaggiavo per tutta l'Europa, per le televisioni inglese, francese, tedesca, o sola o accompagnata magari da mia madre. E poi questi grandi viaggi in America Latina, negli Stati Uniti, in Giappone, sempre con mia madre. Difatti ho raccontato alcune di queste avventure in un libro che si chiama In viaggio con lei, dove però lei è sì mia madre, ma anche lei è la ragazza che io sono stata e che non sono più, e quindi verso la quale ho un dialogo, un rapporto quasi come se fossimo due persone diverse che però si tengono per mano nella vita.
E allora andiamo ancora con un brano musicale di Gigliola Cinquetti, tra poco ancora con noi in studio per ripercorrere anche i grandi successi, le vittorie al Festival di Sanremo, ma non solo, il secondo posto all'Eurofestival dietro un gruppettino così da niente, gli ABBA, che hanno venduto 300 milioni di dischi, e ci raggiungerà anche il collega della redazione sportiva Loris Prandi, non per parlare di hockey ma per parlare di musica e di Gigliola Cinquetti. Restate con noi.
Strada, un buon vento mi portò laggiù, e se la memoria non mi inganna, all'angolo ti presentasti tu. Quelli erano giorni, sì, erano giorni. Al mondo non puoi chiedere di più. Noi ballavamo anche senza musica. Nel nostro cuore c'era molto più. La 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 la. Vivevamo in una bolla d'aria che volava sopra la città. La gente ci segnava con il dito dicendo guarda la felicità. Quelli erano giorni, sì, erano giorni, mai niente ci poteva più fermar. Quando il semaforo segnava rosso, noi passavamo. Si sa col tempo anche le rose un mattino non fioriscono più, e così andarono le cose, anche il buon vento non soffiò mai più. Quelli erano giorni, oh sì, erano giorni. Al mondo non puoi chiedere di più. pensandoci mi viene un nodo qui, e se io canto questo non vuol dire la 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 la. Oggi son tornata in quella strada, un buon ricordo mi ha portata là. Stavi in mezzo a un gruppo di persone e raccontavi, cari amici miei, quelli erano giorni, sì, erano giorni, al mondo non puoi chiedere di più. Noi ballavamo anche senza musica, nel nostro cuore c'era molto più.
E rieccoci ancora in studio, ogni maledetto sabato, Nicolò Casolini, Elena Caresani, ma soprattutto Gigliola Cinquetti, a quale diamo ancora il buongiorno per chi si
buongiorno.
Messo all'ascolto solo ora, e diamo come promesso anche il benvenuto a Loris Prandi. Ciao Loris, buongiorno.
Ciao, buongiorno, ben
grazie.
Arrivato.
Grazie, buongiorno a tutti.
Strano vederlo in studio qua,
in studio radio a parlare di musica e non di hockey, ma Loris è un esperto, espertissimo,
appassionato
della musica italiana,
dei
festival di Sanremo, no? Andremo a parlare del festival di quest'anno. Abbiamo Gigliola Cinquetti, l'abbiamo detto prima a microfoni spenti, Loris, una grande diva, una vincitrice tra le più apprezzate di quel festival di Sanremo 1964.
Ma infatti io sono molto emozionato nel sedere qui in questo momento vicino a un monumento della canzone italiana, perché veramente lei, 50 anni di carriera, ha scritto pagine memorabili che difatti sono rimaste nella storia, a partire da quel festival e poi in tanti anni successivi ancora su più fronti, perché poi lei è un'artista poliedrica che ha esplorato anche tanti altri territori al di là della musica, con molti interessi, con una cultura che va ben al di là di quella di molte sue colleghe e molti suoi colleghi.
Non mi rende antipatica.
No, però questo può essere un po' il preambolo ad altri argomenti che tratteremo, per esempio il cinema, la televisione, il giornalismo, certo. Insomma tutti aspetti che magari non sono così diffusi e così noti al grande pubblico, però per esempio abbiamo già accennato al libro che ha scritto, insomma veramente ci sono tanti aspetti. Ma la cosa impressionante di Loris Prandi è che, come ogni cronista sportivo che si rispetti, ha una memoria di ferro, non soltanto sul gol segnato in quel preciso momento sul passaggio di, ma anche sulla sua biografia, cioè saltano fuori date.
Ma dietro
a
ogni
parlare,
giornalista sportivo, Loris, io credo che c'è un appassionato di musica, perché per esempio anche il tuo collega Gianni Mura, che è un grande giornalista sportivo di Repubblica, e anche lui ha fatto l'inviato a Sanremo. Ti è mai capitato?
Purtroppo no, non ancora, diciamo.
Facciamo sempre in tempo. Senti, proprio quel festival 1964, presentato da Mike Buongiorno, giusto Loris?
Sì, credo proprio di sì. Questo ce lo potrà confermare Gigliola, ma penso proprio che fosse fossimo in piena era Mike Buongiorno.
Eravamo in piena era Mike Buongiorno. Mike mi presentò dicendo: Gigliola Cinquetti, una studentessa del liceo artistico di Verona, Ero Gigliola. Dov'è la mamma? Ma Mike, sono passati 20 anni, ormai sono sposato, ho i figli, ma come i bambini? Ma tu sei tu la bambina? Dov'è la mamma?
Ancora,
dov'è
il papà? Ancora la bambina. Senti, con una vittoria che poi ha lanciato Gigliola Cinquetti e la sua grande carriera, fu un successo impressionante quel 1964, quel festival con Non ho l'età, ma non solo, fu anche un festival un po' particolare.
Fu un festival particolare perché, vabbè, lo sanno tutti, ma forse tutti gli appassionati di musica italiana, magari una parte del pubblico non lo sa, fu caratterizzato da un episodio particolare, il primo utilizzo del playback a Sanremo per Bobby Solo, che il giorno in cui doveva esibirsi non stava tanto bene, aveva dei problemi di voce, con una lacrima sul viso, che, se posso permettermi, fu l'altra vincitrice di quel festival.
Assolutamente sì.
Però non si classificò così bene, vero?
E non, lui il festival lo vinse l'anno dopo con Se piangi se ridi, però nel 64 fu lanciato e commercialmente ebbe anche lui un grandissimo successo.
Assolutamente. E poi, ma io ho festeggiato proprio da poco il compleanno di Bobby a Porta con Bruno Vespa, e abbiamo duettato proprio con Se piangi se ridi, che è una canzone bellissima, anche se ovviamente non ha raggiunto le vette della lacrima. Guarda un po' questa lacrima,
lacrima,
hai visto che ritorna?
La lacrima c'è.
La lacrima c'è sempre.
Senta, ma come si festeggia Sanremo? Cioè, quando hanno comunicato la vittoria così giovane, ci può raccontare l'emozione, la pelle d'oca? Che cosa ha provato quella sera lì?
Si è, insomma, anche così sopraffatti dall'emozione, da un successo che francamente era più grande di me. Poi questo l'ho anche scoperto dopo, nei giorni successivi. Lì per lì, quindi, ci si auto-anestetizza, anche perché sei ancora sul palcoscenico, insomma. Io mi ricordo queste guance che mi dolevano per il troppo sorridere, perché i fotografi non la finivano più di bersagliarmi di flash e di fotografie. E poi il ritorno a casa e il ritorno a scuola, perché io frequentavo appunto il liceo artistico di Verona, come Mike Bongiorno aveva testé detto, e quindi io sono tornata alla mia vita di tutti i giorni, anche se a casa mia c'era il telefono che era bollente, c'erano giornalisti che praticamente bivaccavano nel mio salotto, c'erano paparazzi, fotografi che stavano nei dintorni e così via. Però io andai a scuola e rimasi di stucco quando scoprì che il preside aveva permesso a una troupe del TG, del telegiornale, all'epoca si chiamava telegiornale, di entrare a scuola, che per me era una violazione di uno spazio sacro, perché la penso ancora così dovrebbe essere.
Era la Gigliola studentessa, quella era
sì,
il suo mondo.
Sì, perché poi lì dentro c'erano i miei rapporti con gli insegnanti e soprattutto con i miei compagni, che non dovevano essere alterati da una situazione così estranea all'ambiente della scuola. E quindi mi ricordo che io andai da questi della troupe e gli dissi: ma voi, cari signori, dovreste occuparvi di cose più serie. Ero tutta puntuta.
Aveva 15 anni. Sempre da ricordare.
Sì. Ecco, forse avevo anche una scala di valori ben precisa, che mi veniva da una consapevolezza che la televisione stessa, la televisione di allora, mi aveva comunicato, e cioè che ci sono le cose frivole, le cose serie, e che queste cose non si devono mescolare. E quindi io ritenevo che un telegiornale, insomma, non si dovesse occupare di questo. Tutto ciò mi fa un po' sorridere, e penso a quanto siamo cambiati, a quanto tutto intorno a noi è cambiato, perché adesso forse è impossibile pensare che una ragazzina di 16 anni dica no
Beh, ci sarebbe
tante,
tante, tante
sono i genitori che chiamano le emittenti televisive per andare
le cose. E la pagella com'era quell'anno? Come andò?
Così e così, così e così, perché avevo molte assenze, e l'anno dopo feci anche la maturità e l'ho dovuta fare da privatista, però insomma i miei professori mi presentarono come non classificata, ma presentata dalla scuola. Voleva dire che avevano fiducia in me, e infatti sostenni l'esame, che preparai nel corso di una tournée di una tournée in Giappone e di un mese all'Olimpiade di Parigi, perché feci il mese di aprile all'Olimpiade di Parigi, il mese di maggio in Giappone, il mese di giugno a studiare come una dannata, il mese di luglio la maturità.
Fidanzatini allora zero, però non c'era tempo.
Non c'era tempo.
Non c'era tempo. Chiedo all'appassionato Loris Prandi. Noi abbiamo chiesto prima a Giuliana Cinquetti il segreto del successo di 10 milioni di copie vendute con un solo singolo. Lei ci ha detto: non lo so. Il segreto di Giuliana Cinquetti in quegli anni cos'era? Cioè, come mai Giuliana Cinquetti, come si dice, ha spaccato? In senso positivo, ovviamente.
Domanda da un milione.
Ma qui deve
forse
parlare il tuo cuore di grande fan.
Forse proprio perché stava arrivando qualcosa di nuovo, un vento nuovo, l'ha detto lei, si andava un po' a rompere una certa tradizione che imperava fino a quel momento a Sanremo e non solo nella musica italiana, con quella voce così giovanile, così squillante, così pulita, anche se posso permettermi il termine, forse ha portato davvero qualcosa di entusiasmante, che ha saputo catturare il pubblico. E poi vabbè, erano anche momenti appunto di grande fermento, di grande fervore, dove tutto sembrava possibile, e forse in larga misura lo era veramente in campo artistico.
Sì, è vero, tutto sembrava possibile. C'era una scommessa sul futuro, una certezza che le cose non potevano che andare sempre in meglio per tutti gli aspetti della vita. E anche mi ricordo l'entusiasmo della nostra generazione nei confronti dello studio, della cultura. Io mi ricordo ragazze che venivano in classe con me e che venivano dalla campagna e che venivano da famiglie molto, molto umili, che leggevano Kafka, leggevano Joyce, sapevano orientarsi nella lettura di libri molto complessi e difficili. E questo si è un po' perduto, temo.
C'è da parlare ancora dell'altra vittoria di Sanremo con Modugno, di Canzonissima, di Castrocaro, dell'Eurofestival. Tra pochissimo, tra qualche secondo, andiamo a sentire proprio Non ho l'età. Però prima lei ci ha detto che
ci hanno cinguettato
che di solito prima di Non ho l'età canta una canzone a cappella.
Ma questo lo faccio sempre, sì, nei concerti, e lo farò anche adesso per voi, eccezionalmente, perché credo sì che sia importante collocare nello spazio e nel tempo questa canzone che per me è diventata un talismano.
Prego.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in...
Non ho l'età, non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te, e non avrei nulla da dirti, perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no.
uscire sola con te, se tu vorrai, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te, se tu vorrai, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te.
Maledetto sabato.
Buongiorno, ben ritrovati anche per questa seconda parte con Niccolò Casolini, Loris Prandi e Elena Caresani e nostra graditissima ospite Gigliola Cinquetti. E visto che non è molto che si è concluso questo Festival di Sanremo 2016, lei è stata una delle protagoniste di decenni di questo festival, direi di ricominciare da qui, ricominciando proprio da un frammento registrato nella serata finale. Carlo Conti è uno degli ospiti che l'hanno raggiunto sul palco dell'Ariston.
Ti faccio la domanda che faccio a molti ospiti: qual è la tua canzone di Sanremo? Se wow, c'è una tua canzone.
Allora, devi sapere che io da piccolina e cantavo sempre la canzone di Gigliola Cinquetti, La pioggia. Ma la cantavo davvero sempre all'Antoniano, a casa dei nonni, con mamma e papà. Io volevo solo questa,
solo la pioggia,
la pioggia.
Ce ne accenni un po', possiamo accennare un attimo?
Allora,
dai,
adesso
dai, dai, proprio un attimo, vai.
Non bagna il nostro amore quando il cielo è blu. La pioggia non esiste se mi guardi tu. E butta via l'ombrello amor che non serve più. Hey, non bagna il nostro amore quando il cielo è blu. La pioggia.
Accenno, è un accenno al volo la pioggia. Cristina
è Cristina D'Avena,
al
ospite
di
Sanremo di
qualche settimana fa. Certo, tra tutte le canzoni, la sua canzone una
preferita.
Una canzone.
Grazie per questa.
Queste sono delle testimonianze
citazione,
che resteranno immarcescibili nella
grazie
storia.
Grazie alla grande Cristina.
Con tutte le sue canzoni da per bambini.
Che tutti i cartoni animati che i miei figli vedevano da piccoli avevano queste sue canzoni. Io non so poi quelle che ricordo io se sono quelle che cantava lei o meno, insomma, però mi ricordo.
Le ha fatte quasi tutte, quindi per forza.
Le ha fatte quasi tutte, quindi.
Dai Puffi
a Occhi di Gatto, a Chi Sbilicia, insomma, le ha fatte tutte. Cristina D'Avena. Stiamo sempre nell'ambito del festival, nell'ambito di Sanremo. Abbiamo parlato della vittoria del 64 con Non ho l'età, il lancio, è nata una stella in quell'anno. Poi nel 66 la vittoria in coppia, così, con un piccolo cantante di strada, Loris Prandi, Domenico Modugno.
Il grande Modugno, che è stato uno dei capisaldi di Sanremo in assoluto.
E quella che vittoria fu, quella del 66 del duetto Cinquetti Modugno?
Lasciamola raccontare a lei.
Eh beh, è stata la seconda vittoria mia e la quarta di Mimmo, che era al settimo cielo, perché insomma vincere 4 volte Sanremo non è impresa da poco. E poi fra l'altro lui ci teneva veramente tantissimo, era un uomo pieno di entusiasmo, era veramente un personaggio che a me piaceva fin dall'infanzia, perché anche se dall'infanzia appunto mi separavano pochissimi anni, perché io avevo 18 anni quando ho cantato Dio come ti amo, e Mimmo l'avevo visto in Rinaldo in campo, che aveva acceso la mia fantasia di ragazzina. Mi piacevano le sue canzoni, in particolare quelle cantate in dialetto siciliano. Io cantavo Ringraziatia, signori. E quando lui mi avvicinò al Festival di Castrocaro, dove eravamo ospiti d'onore entrambi, e mi disse: voglio farti ascoltare un pezzo per Sanremo, io fui felicissima, perché era il mio autore preferito. Sapevo che la sua scrittura
era un sogno che si realizzava, insomma,
mi apparteneva in qualche modo, cioè non dovevo fare fatica per entrare nel suo mondo, io c'ero già nel suo mondo. E quindi ho imparato questa canzone all'istante, quando lui me l'ha cantata accompagnandosi da solo con la chitarra. E poi gli ho detto: dai, adesso voglio subito provare a cantarla, prova a cercare una mia tonalità. Allora lui ha messo il capotasto alla chitarra e ha spostato la tonalità, e io ho cantato subito il pezzo, quasi per intero ricordandomi addirittura il testo, che era entrato subito nella mia testa e nella mia memoria. E abbiamo anche un po' dovuto faticare a convincere i miei discografici, che avevano paura che la presenza di un artista così importante mi schiacciasse in qualche modo. E io invece ho insistito molto e ho vinto, e ho fatto questa canzone. E poi è stato un trionfo soprattutto in America Latina, compreso anche il film. L'unico musicarello che io abbia girato è Dio come ti amo, ed è diventato un cult in Brasile.
Volevi dire, Loris?
Che lì forse poi stava germogliando una sorta di svolta a Sanremo, perché l'anno dopo, nel 67, ci fu il dramma di Tenco, poi arrivò Endrigo, e in un certo senso anche la musica dei cantautori cominciò ad affacciarsi, se non proprio ad imporsi, anche su quel palcoscenico, dando una svolta diversa al festival, che sarebbe cambiato da lì in poi.
È vero.
Che poi quello del 66 è un festival a suo modo storico, fuori dalla finale Il ragazzo della via Gluck di Celentano, per esempio.
Il più bel pezzo di quell'anno.
Il più bel pezzo.
Ma sempre così, no?
Posso aggiungere una cosa? Mi fa venire in mente Il ragazzo della via Gluck, definita la prima canzone ecologista, ma io credo che anche La rosa nera possa essere tranquillamente considerata a suo modo una canzone ecologista, un pezzo precursore nel genere.
Assolutamente, ed è del 67, mi sembra.
Questi nomi di grandi cantanti, di grandi autori con cui lei ha lavorato, appunto, vabbè, Domenico Modugno, con cui ha vinto il festival, ma in quegli anni, in fondo quasi non sospetti, lei cantava Iannacci, Gaber, Guccini, che non era ancora registrato alla SIAE e quindi non figura ufficialmente.
Sì.
Come aveva fatto ad avere questo intuito?
Guccini venne nell'ufficio della CGD con la sua chitarra e mi cantò questa canzone, che era una storia d'amore. Lui la cantava con la sua leggera R moscia. Una storia d'amore comincia col silenzio, col suono di una voce. Ecco, mi piacque moltissimo. Rimasi subito colpita dalla sua scrittura, dal fatto che sembrava quasi così, era ispirato, no, a questo country folk americano. E poi io appena non volevo che cantare canzoni d'amore, quindi questa era perfetta per me. Ma anche Paolo Conte mi portò delle canzoni, e nessuno conosceva Paolo Conte. Comunque questo non era merito mio, era merito della mia casa discografica, che aveva questi talenti nei dintorni, nei paraggi, insomma si aggiravano queste figure nei corridoi della mia casa discografica e molti poi sono diventati i grandi artisti che conosciamo.
Io torno indietro di 2 anni, sempre il 64.
Anche Roberto Vecchioni, del quale cantai Sera. Scusa se
ho interrotto. No,
ci mancherebbe.
Può fare quello che vuole, c'era Cinquetti in questo studio. 1964, Eurofestival, secondo posto, vincono gli ABBA. Un posto dietro gli ABBA, Giulio Cinquetti.
Allora, mi spaventi sempre quando cominci guardandomi così, perché sembra un'interrogazione.
Tu sei la nostra memoria storica, sei quella, l'abbiamo detto prima, quello che si ricorda tutte le date, i passaggi precisi.
Ma ecco, questo accostamento dice tutto, no? Credo. Cioè, gli ABBA e dietro Gigliola Cinquetti, subito dietro. Ve lo immaginate? Cioè, provate a fare mente locale, a pensare a cosa sono stati gli ABBA nella storia della musica, della discografia, ma anche del costume mondiali, e pensate che lei fu battuta soltanto da loro. Questo dà già da solo la dimensione della importanza dell'artista storicamente parlando.
Erano molto molto bravi già allora, erano straordinari anche nella comunicazione, perché mi ricordo che quando arrivai a Brighton io trovai nella mia stanza d'albergo un biglietto degli ABBA che mi invitavano a una festa per la presentazione del loro album, del loro lavoro in vista appunto di questa manifestazione, e quindi erano veramente fortissimi. E poi quell'anno lì ci fu tutta la vicenda del referendum sul divorzio,
infatti, che non si poteva votare in Italia, ci fu un incidente diplomatico abbastanza clamoroso,
per cui l'Italia non trasmise il festival.
Giusto.
E questo poi influì anche, diciamo, un po' sulle votazioni. Comunque che vincessero gli ABBA mi sembra che sia stata la cosa che doveva accadere. e The Winner Takes It All. Allora io ho tratto da questa esperienza la voglia di cantare le canzoni degli ABBA, e in particolare nei miei concerti canto sempre The Winner Takes It All in una mia versione completamente diversa.
Ripresa anche da Vilma Goic, se non sbaglio.
Non lo so.
Le ho detto cose che
se c'è un giorno che Gigliola Cinquetti non si ricorda di qualcosa, le facciamo avere il numero di Loris Prandi, lo chiama,
e le
fa la biografia in tempo reale.
Questa mi manca. Senta,
c'è un ricordo nel backstage di Copenaghen di quell'Eurofestival, ha un'immagine degli ABBA, un ricordo, un discorso che ha fatto con loro, magari, non so, c'è un flash di quella o di quelle serate?
Ma insomma, c'è stata questa festa, ricordo questa loro capacità appunto di comunicare fra artisti. Questo era nuovo, perché noi eravamo abituati ancora, l'artista era sempre uno che viveva gelosamente nel proprio chiuso, nel proprio guscio, queste esperienze nelle quali ci si confrontava con gli altri, che venivano percepiti quasi esclusivamente come dei rivali, mentre io trovo che sia importantissimo e proficuo scambiarsi esperienze, fare cose insieme, mescolarsi gli uni con gli altri, conoscersi. Intanto io sono molto curiosa dei miei colleghi. Sono sempre curiosa e interessata anche agli aspetti del loro vissuto, proprio come fatto esistenziale, di come si rapportano al loro ruolo di artisti. E ecco, questi ragazzi avevano già la consapevolezza di quanto fosse importante la perfezione, la precisione, la preparazione, non lasciavano niente al caso. E fra l'altro poi avevano delle voci bellissime le due ragazze.
Ma si vedeva già il carisma.
Sì.
Sì, era proprio...
Sì, sì, no, era la freschezza che avevano e la brillantezza dei suoni, che era nuova.
Sentiamo una canzone dall'ultimo album, propongo. Che cosa ci suggerisce di trasmettere in questo momento?
Io e te. E, anzi, si chiama Ed io e te.
Adesso che facciamo? Io e te, che cosa ci inventiamo? Io e te, mi sono andati tutti via, a parte te e me. Intanto che pensiamo? Io e te, magari camminiamo. Io e te, ti sembra tardi, invece tempo ancora c'è. Laggiù si vede da lontano, sei tu col tuo sorriso strano, vedi che rido fino alle lacrime. Ma sì, lo vedo così chiaro, sei tu, mi chiedi dove andiamo, ed io che punto gli occhi sulle nuvole, ed era tutto lì. Le statue e i corridoi ed il futuro intorno faceva Roma più romantica, o forse ero io che non sapevo chi ero io, chissà, non so. Di cortili, ed io e te, ti sembra niente, invece un senso ancora c'è. Laggiù lo vedo forte e chiaro, sei tu che firmi la mia mano, ed io che stringo un patto con le nuvole, ed eravamo lì tra zingari ed eroi. E tutto quanto intorno faceva Roma più romantica, o forse eri tu, con te capivo chi ero io, ma so che siamo ancora lì, appoggiati se vuoi, che mentre si fa giorno Roma è ancora più romantica. E solo adesso è qui, capisco che sei stato sempre tu a fare Roma più romantica.
Questa mattina con Giuliola Cinquetti ad Ogni Maledetto Sabato stiamo attraversando la sua carriera musicale, ripercorrendo anche questo momento importante di oggi, cioè dell'uscita del nuovo album. Ma all'inizio degli anni 70, quando diciamo il mondo scopriva Bob Dylan, c'è stato anche nella musica italiana una sorta di svolta folk nella sua carriera, con una serie di canzoni che non so, ecco appunto che,
peccato che siamo in radio perché non si è vista l'espressione,
ecco,
di Giuliola Cinquetti.
Cosa ne pensa oggi di per esempio, non so, Sciur Padruna dalli Belli Braghi Bianchi, oppure quel Mazzolin di Fiori?
Ah sì, la mia parentesi folk, campestre, agreste, campagnola, poi seguita anche da una parentesi danzereccia tipo ballo liscio, insomma ho fatto di tutto e di più ed effettivamente ho qualche perplessità.
Però aveva avuto successo.
Molto, molto successo, però io ho qualche perplessità, non lo so se ho fatto bene o fatto male. Poi alla fine mi conforto, perché io ho fatto anche canzoni come Giuseppe in Pennsylvania, che sono entrate nella storia come insomma le canzoni più bizzarre, per non dire brutte, che siano mai state scritte, pensate e interpretate. Però addirittura so che Giuseppe in Pennsylvania è entrata in un film, c'è un personaggio di un film o di una fiction che la considerava la sua canzone preferita. Quindi succede succede di tutto. Penso alla fine che un artista debba essere generoso e che più si canta e più si sbaglia e meglio è. Detto questo, salvo Schurpadrun dali belli braghi bianchi, abbandonerei il Mazzolini di Fiori,
il canta ancora
la smortina.
Io
e
voglio
quant'altro.
Sentire il fan cosa ne pensa della parentesi folk di Gigliola Cinquetti, con sincerità, anche se c'è presente Gigliola Cinquetti in studio.
No, no, in assoluta sincerità, poi lei mi fulminerà, ma secondo me questo non ha fatto altro che arricchire il suo bagaglio. Ci sono stati artisti veramente a un certo punto specializzati in quel ramo, pensiamo a Nanni Svampa nell'area lombarda o a quella straordinaria artista un po' più a sud, secondo me, che è stata Gabriella Ferri. Lei l'ha fatto per un periodo, l'ha fatto in modo assolutamente dignitoso, è andata bene e quindi secondo me non c'è assolutamente da vergognarsene, anzi secondo me è una nota di merito. Vorrei vedere una star del pop di oggi che si mette in gioco nell'andare a reinterpretare il tango delle capinere, mamma mia dammi 100 lire, eccetera eccetera. E poi comunque il folk è stato rielaborato, reinterpretato anche da gente impegnata. Il testamento del capitano è stato ripreso da Massimo Bubola, per dirne uno. Quindi,
certo.
Secondo me,
ma
una
queste
parentesi.
Canzoni hanno una loro grandissima dignità, soprattutto perché appartengono al popolo. E in questo senso io ero attratta, perché quando andavo in montagna con gli amici da ragazza ed ero appassionata di alpinismo, e quindi in questi percorsi con il gruppo dei miei amici cantavamo queste canzoni, come si fa sempre in queste occasioni. Però è chiaro, la cantante pop che si mette a fare questo genere, come dire, non è proprio tenuta, non è nella sua non sempre ha credibilità, perché può apparire come una forzatura. Hai ragione tu, cioè una Giovanna Marini è una grandissima artista che ha fatto questa musica, ma le appartiene anche perché biograficamente ha la credibilità per cantare queste canzoni. Io ero una ragazza giovane che si mette a cantare cose, insomma, che appartenevano al popolo, ma di generazioni precedenti. Quindi ecco, essere credibile era una scommessa abbastanza difficile. In questo senso forse oggi non ripeterei questa scelta. Però, ripeto, un cantante deve essere generoso e sbagliare molto, e tutto questo poi ne fa anche la popolarità, ma soprattutto l'accettazione da parte del pubblico. Credo che più si canta e meglio è, più cose si fa. Se mi pento è di tutte le volte che ho detto no, ma non mi pento di tutte le volte che ho detto sì.
Nello sport si dice che chi vince ha sempre ragione, come ha detto Loris, è un progetto che è andato bene, è un periodo che è andato bene, quindi...
Cioè, ma le devo rivelare una cosa, che mi era piaciuta moltissimo una gonna che indossava a quei tempi e me l'ero fatta fare praticamente uguale dalla nonna.
Ma dai, è brava la nonna.
Era bella, una gonna grande che si muoveva, era molto bella. Bene, allora non ascoltiamo qualcosa di questo periodo, ma ancora qualcosa dell'ultimo album, e poi parliamo di un archivio che Gigliola Cinquetti ha donato alla città di Trento.
Ho preso il cuore e sono uscita. Mi son guardato tutti intorno e ho trovato una salita che era illuminata a giorno e un cielo carico d'inverno che a vederne di così è difficile. Ho preso in mano la mia vita, ci ho messo dentro solo un sogno e il segno di ogni mia ferita che fosse solo per ricordo e frasi che non hanno un senso da non doverle pronunciare mai, perché io so com'è l'amore, perché io so cos'è l'amore. Ma quale amore davvero non ritorna mai, ed è
se una porta è aperta, è aria che ti resta dentro e non ti fa morire mai, è il tempo quando con gli occhi lo fermi e sconfitto non passa. Ho camminato la salita e ho sudato anche molto, pensando a tutta la mia vita, senza dimenticare un giorno e quanti passi sulla sabbia da non poterci ripassare mai. Così andai dov'è l'amore, perché io so cos'è l'amore. Ma quale amore, quale amore, davvero non torna mai ed entra dalle porte aperte. È aria che ti resta dentro e non ti fa morire mai. È nebbia che stordisce gli occhi e non passa. L'amore pioggia che mi bagna e vento che mi asciugherà. Lo spazio tra le braccia aperte. Tutto dove non c'è niente, è altro dove tutto c'è, è la distanza che percorre la voce per essere adesso con te.
Due comunicazioni per i treni in navetta. Per la Ferraina si segnala un'ora di attesa a Salyains, per la Furca a Oberwald i tempi d'attesa sono di 30 minuti, a Realp invece le attese sono al momento di un'ora.
Oggi qui accanto c'è anche una cinepresa e c'è un motivo ben preciso, perché c'è Olmo Cerri che sta per girare, ha cominciato a girare un film documentario intitolato Non ho l'età. Non ho l'età è chiaramente un titolo che fa riferimento alla famosa canzone di Gigliola Cinquetti. Di che progetto si tratta?
Allora, Non ho l'età si tratta chiaramente di un progetto molto legato all'ospite di oggi, quindi a Gigliola Cinquetti, perché abbiamo voluto raccontare una storia particolare, la storia delle lettere che i fan di Gigliola le hanno scritto negli anni. Una cosa che secondo me che mi ha colpito molto, molto interessante è che la signora Cinquetti non ha mai gettato alcuna lettera ricevuta, e quindi dal 64, quando è stata a Sanremo con Non ho l'età, a oggi ha accumulato centinaia di migliaia di lettere, non le ha buttate, le ha donate un archivio, l'archivio della scrittura popolare di Trento, e adesso sono a disposizione di ricercatori, storici, e ho avuto la possibilità appunto di andare a frugare in questo archivio meraviglioso e cercare le lettere che provenivano dalla Svizzera, quindi migranti italiani in Svizzera fra gli anni 60 e 70 che le scrivevano.
E cosa si legge su queste lettere?
Sono lettere bellissime, piene di emozioni, perché spesso si trattava di emigranti giovanissimi che si trovavano in un paese straniero, e per loro Gigliola era proprio un faro, un punto di riferimento che li teneva legati al loro paese natale. Quindi ci sono tantissime lettere che chiedono semplicemente un autografo, una fotografia, oppure fanno dei complimenti, ma poi ci sono delle lettere molto più intense in cui raccontano anche degli spicchi, degli scorci della vita dell'emigrante in Svizzera.
Oggi stai filmando Gigliola Cinquetti in radio per i suoi diversi appuntamenti, e poi come procedono le riprese?
Allora, abbiamo individuato in questa mole molto grande di lettere quattro lettere che ci sono piaciute, con un lavoro d'indagine che è durato mesi, fatto con Simona Casonato, la cosceneggiatrice di questo progetto. Siamo riusciti a rintracciare le persone che le hanno scritte, e vi immaginerete che passati 40-50 anni il lavoro è stato complicato, perché per esempio tutte le donne hanno cambiato il cognome perché si sono sposate, ci sono stati traslochi, in decine di anni ne succedono di cose, però siamo molto felici di aver trovato quindi Carmela, Don Grigio, Gregorio, Gabriella e Lorella, e loro ci racconteranno un po' la loro vita, che cosa è successo dal momento in cui hanno scritto a Gigliola ad oggi.
Sempre restando in Svizzera, a questo punto li avete cercati anche nel resto del mondo?
Allora, li abbiamo cercati soprattutto in Svizzera e in Italia. Come spesso succede durante il percorso migratorio, alcuni sono rimasti in Svizzera, hanno creato qui le loro famiglie, sono perfettamente integrati, altri hanno scelto, magari raggiunta l'età della pensione, di tornare al paese natale, quindi sarà girato fra la Calabria, il Veneto e la Svizzera.
Che musica ascolta adesso questa gente? Gliel'avete già domandato?
Ad alcuni lo abbiamo già domandato e Gigliola sicuramente rimane nel cuore.
Questa produzione, intitolata Non ho l'età, regia di Olmo Cerri, vede anche la partecipazione dell'RSI, ma non soltanto. Chi collabora oltre a noi?
Esatto, allora è un progetto curato dall'AMCA, da Tiziana Sudani, e che ha ricevuto il supporto del PACT, quindi della SSR, della RSI. Ne siamo molto felici, perché per produrre un documentario in maniera indipendente ci vogliono comunque un impegno e un supporto di tanti. C'è la REC e abbiamo anche la Società degli Autori, che ha aiutato in questo progetto.
Grazie Olmo Cerri, buon lavoro.
Grazie.
Nel corso della sua carriera, Gigliola Cinquetti ha ricevuto centinaia di migliaia di lettere. E queste lettere negli anni 2000 sono state poi donate da lei, che le aveva conservate, al Museo Storico di Trento. Praticamente 150.000
lettere dei fan.
Sì, sì, sono una
provenienti
parte
da tutto il mondo, gli emigranti, sì, eccetera, no?
Sono una parte delle lettere che arrivavano e che avevo ricevuto in quegli anni, e che venivano in parte, arrivavano alla casa discografica che le buttava via direttamente. Poi, perché erano troppe, non erano gestibili. Una parte arrivava a casa mia e anche lì poi alcune sono state inevitabilmente perdute nei vari traslochi, movimenti, perché credo che da quell'epoca io ho fatto una marea di traslochi. A un certo momento, in uno di questi traslochi, ho trovato queste 150.000 lettere che in una soffitta. E siccome in quel periodo facevo la conduttrice televisiva a Sat 2000 e abbiamo dedicato una puntata alla scrittura popolare, ho fatto conoscenza con il direttore del Museo di Trento, che mi ha dato l'idea, insomma, di utilizzare questo fondo dandolo a loro.
Questo fondo ha dato anche l'idea a un regista svizzero, a Olmo Cerri, di realizzare un film proprio andando a cercare queste persone che le avevano scritto, e vedere quindi oggi come vivono, cosa fanno, eccetera. La curiosità è proprio quella di capire, lei cosa ricorda di queste lettere? Quando le leggeva, chi conosceva, chi scopriva?
Allora, succedeva questo. Venivano lette in primis da diverse persone, perché non è che bastava una persona per leggere tutte queste lettere.
150.000 soltanto.
Era molto divertente. Io abitavo in un palazzo, noi abitavamo in un palazzo con 8 inquilini, ed eravamo amici di tutte queste persone, perché erano tutti colleghi d'ufficio di mio padre, dipendenti dell'amministrazione provinciale della mia città, di Verona, e quindi i nostri amici coinquilini si portavano a casa paccate di lettere, e soprattutto le persone insonni durante la notte si
leggevano.
Per passare il tempo si leggevano queste lettere, e dato che c'erano, allora le selezionavano e si facevano dei filoni: amore, denaro, vestiti. Cosa voleva dire amore? Vabbè, si capisce, erano offerte di matrimonio, cose
belle.
Poi c'è
su 150.000 lettere, quante offerte di matrimonio?
Parecchio.
No, c'è tanto per quantificare.
Beh, insomma,
quanti due di picche ha dato Gigliola Cinquetti in carriera?
15%, così, erano proposte di matrimonio o di fidanzamento, quantomeno, insomma, vediamoci, conosciamoci, eccetera. Poi mi sono innamorata innamorato di te, insomma questa era la partenza. L'incipit. Poi c'era persone, che ragazze che chiedevano un mio vestito, ecco la gonna,
come
ai giocatori di calcio si chiede la maglietta a Gigliola Cinquetti, chiedevano il vestito,
chiedevano un vestito mio per andare alla festa, per andare a ballare, per avere un tuo vestito, insomma un vestito.
Ma lo ha mai regalato qualche vestito? Ah,
sì, qualcuno sì. Poi, beh, non molti ovviamente.
Vabbè, certo, perché sennò l'arma di vuoto.
150.000.
Qualcuno l'ho regalato. Poi c'erano richieste d'aiuto economico, poi c'erano oggetti che venivano mandati in regalo e che venivano restituiti, perché ci sembrava scorretto approfittare della buona fede di tante persone che magari si sacrificavano, andavano a comprare una catenina d'oro, una cosa di valore, me la mandavano e noi restituivamo questi oggetti. Poi c'erano lettere normali di richiesta d'autografo.
Non è che c'era anche una lettera di Loris Prandi, magari.
Poi c'erano, 150.000. Poi c'erano persone che si raccontavano la propria vita, e spesso anche persone che avevano problemi, e quindi c'era anche il gruppo Matti. Poi c'erano persone che scrivevano anche da case penitenziarie, certo. Insomma c'erano tante storie dentro, tanta umanità. Poi c'erano contadini, gente di campagna, gente che non sapeva scrivere.
Era la versione moderna del social network di oggi. Sì. Oggi un artista viene contattato su Facebook, su Instagram, su Twitter.
C'erano anche delle lettere scritte in dialetto o scritte insomma in un italiano altamente improbabile, che però anche queste erano piene di umanità, perché c'era anche lo sforzo, no?
Anzi, forse sono proprio quelle che davano,
quello che
no?
Proprio ti vuole dire qualche cosa, insomma, a tutti i costi.
Nel film di Ciari si fa particolarmente riferimento agli emigrati, alle persone che hanno lasciato l'Italia e che nella musica trovavano un contatto, un legame, eccetera. Le è mai capitato di incontrare qualcuna di queste persone che le hanno scritto e poi magari in viaggio, in una tournée?
Sì, sì, è successo in Argentina, in Canada, in Germania, moltissimo, molte volte. Perché poi queste persone aspettavano l'occasione, quando c'era un concerto, un passaggio televisivo in uno di questi paesi dove loro risiedevano, naturalmente arrivavano. Addirittura alcune sono diventate quasi degli amici, perché ci sono stati degli incontri che poi nel corso del tempo si sono ripetuti, e quindi insomma sono nati delle storie che si sono consolidate nel tempo.
Io direi andiamo ancora con un brano musicale, dopo andiamo verso la conclusione.
Scusa,
prego Gigliola.
Ve ne racconto una per tutte. Cioè io mi sono trovata nella mia città, a Verona, un giorno sono scesa dalla macchina, sono andata a prendermi un caffè in un autogrill nei pressi dell'autostrada, e lì davanti si ferma un pullman dal quale scendono una fiumana di turisti giapponesi, e fra questi chi ti vedo? Masaaki Yakii. A voi non vi dice niente Masaaki Yakii, ma Masaaki Yakii è uno che mi ha scritto centinaia di lettere, è uno che è venuto a vedere tutti i miei concerti in Giappone, e quindi ha la mia età e ci conosciamo da quando avevamo 16 anni.
E ha fatto questa fermare è una storia. Il bus dei turisti.
Ha fatto fermare il bus dei turisti.
Ci conosciamo nel senso che lui veniva lui è di Osaka, tutte le volte che andava a Osaka veniva in teatro e così via. Ormai avevo imparato il suo nome, perché anche le lettere che arrivavano erano sempre le sue. E lì invece è stato un incontro puramente casuale, al di fuori di qualsiasi prevedibile appuntamento. Questo è stato incredibile.
Piccolo il mondo.
È un fan che diventa quasi una sorta di miglior amico, quasi una sorta di parente, se poi ci si conosce per 50
anni
e la segue.
Infatti io ormai conosco anche la figlia che si è sposata, e adesso lui mi manda le fotografie della nipotina che ha 2 anni.
Ma scriveva in giapponese le lettere?
La sua faccia. Sempre in giapponese. non abbiamo mai comunicato a livello linguistico, solo con la mimica. Lui mi ha sempre scritto in giapponese e io ho sempre risposto due righe in inglese, e fine dei giochi.
Bella però questo affetto.
Una bellissima storia.
Bella, grazie.
E allora andiamo ancora con un paio di brani musicali di Gioia Cinquetti e dopo andiamo verso la conclusione di questa puntata di Ogni Maledetto Sabato, anche se insomma saremo qui per ore e ore. Ancora musica.
Conosco i sentieri che vanno fino all'inferno, gli angeli che volano bassi e hanno freddo d'inverno, le amiche che passano il tempo, è il tempo che passa ma non passa mai. Conosco il rumore del mare e anche il mare ha i suoi guai. So tutto sui fiori strappati, sui grandi amori. Si parte che siamo in 300 e si torna da soli. So tutto sulla mia tristezza, sulla mia tristezza che gira per questa città. Io mi nascondo ma so che lei mi troverà. Eppure qualcosa mi fa dire no, ancora non è finita. Finché vedo strada, io camminerò, andrò dove va la vita. Conosco la gente che sogna sotto i lampioni, artisti che bevono solo le loro emozioni, il pericolo delle stazioni dove non ti fermi mai, nei circhi di periferia. Conosco la noia che uccide qualsiasi idea. So tutto sui fuochi ormai spenti, sui prepotenti che scoppia la guerra e in fondo loro sono contenti. So tutto sul bicchiere di vino che ubriaca la notte, che accende le stelle che scendono giù. Una volta sono stata felice, adesso non più. Eppure qualcosa mi fa dire no, ancora non è finita. Finché vedrò strada, camminerò, andrò dove va la vita. Eppure qualcosa mi fa dire no, ancora non è finita. Finché vedo strada, io camminerò, andrò dove va. Conosco la gente che sogna.
E allora rieccoci in studio con Gigliola Cinquetti, Nicola Casolini, Elena Caresani e Loris Prandi per quest'ultima parte di Ogni Maledetto Sabato. Prima di chiudere appunto come il fo, come si dice in francese, con la parte musicale, andiamo a parlare anche della Gigliola Cinquetti, personaggio televisivo, giornalista, gli anni della RAI, insomma come li ricorda quegli anni?
Bellissimo, ho faticato tanto perché cambiare mestiere è dura. Io ero una cantante abituata a parlare poco e a cantare molto e ho dovuto sciogliermi un po' e soprattutto diventare molto più presente a me stessa, capace di valutare i ritmi, i tempi, quello che voi state facendo in questo momento.
Tra l'altro condurre, male. No, noi lo stiamo facendo male, no? Era una battuta.
No, ci aiuta lei perché sa come si fa.
Lo fate benissimo. È un mestiere molto difficile e molto diverso perché la musica ti avvolge, ti rapisce e vai lontano con la mente.
Ma invece, meglio un giorno da cantante o 100 da giornalista, Giglio da 50? Una domanda alla Marzullo.
Un giorno da cantante.
Beh, che risposta ti aspettavi?
Un giorno da cantante, più facile. Per me, perlomeno, a me viene più facile. Però quando si mette alla prova se stessi e si fa qualcosa per cui ci si ritiene anche poco portati, in realtà si vince una battaglia e se la si vince ci si arricchisce. Perché questa esperienza adesso me la ritrovo tutta anche quando sono sul palco e canto, perché ho una capacità maggiore di comprendere la realtà che mi circonda. Poi ho fatto dei programmi bellissimi grazie anche alla collaborazione con mio marito, che ha scritto e ideato tutte le cose che io ho fatto in televisione. Abbiamo collaborato con Marco Giudici per Sliding Doors, che è uno dei programmi più belli che ho fatto. Poi ho fatto un lungo periodo di collaborazione con per Giovanni Minoli con Gap. Sempre con mio marito abbiamo curato per 4 anni un programma quotidiano per Sat 2000 prodotto da Pupi Avati. Quindi insomma abbiamo lavorato a livello molto alto, anche se i nostri programmi spesso erano su reti satellitari, non sulle generaliste, ma abbiamo fatto un'esperienza bellissima.
E poi c'è la recitazione, perché ci sono stati diversi film, Musicarello l'ha detto, c'è stato questo sceneggiato ormai, insomma, 1968, Le mie prigioni di Sandro Bolchi, e Commesse, che è stato anche quello un bel successo, qualcuno se lo ricorda, sulla Rai con tante artiste insieme in questo ruolo, in questi ruoli diversi. E poi c'è un teatro in Francia, quindi lei parla perfettamente anche il francese.
Perfettamente no, mi arrangio un po' in varie lingue, in spagnolo, in portoghese, in francese, l'inglese non mi è proprio congeniale, però mi piace cantare in inglese perché è una lingua che facilita moltissimo il canto. Poi canto in tedesco senza capire quello che canto o capendolo solo in parte, però è bello anche quello, è una bellissima lingua. Mio figlio lo parla molto bene, io sono molto contenta perché se lo parla lui è come se lo parlassi io, no?
Certo. Ma
core de mamma, è così, funziona così. Sì, in Francia ho provato la voglia di ritornare a cantare dal vivo proprio grazie a un tour che si chiama Âge Tendre, che vede un grande gruppo di artisti, quindi anche un tornare come i ragazzini a fare combriccola coi colleghi, è stato molto bello, e un pubblico fantastico. Abbiamo girato tutte le città della provincia francese, abbiamo fatto 4 recite a Parigi, 4 giorni a Parigi, 8 spettacoli perché erano 2 spettacoli al giorno, ma poi abbiamo fatto 50 città di provincia con una media di 12.000 persone al giorno. È stato
non stiamo a domandare di cucina e di enologia.
Senta, io vorrei chiudere con la musica, no? Cioè, come detto, siamo partiti, lo risplendi dal festival vinto nel 64, nel 66, c'è stato un terzo posto nell'85 in un festival con ospiti internazionali che, se facciamo l'elenco, viene nella pelle d'oca. Un festival vinto dai ricchi e poveri, giusto?
Con Se mi innamoro, sì.
Con Se mi innamoro. Quel terzo posto di un grande valore comunque, cioè è un terzo posto 20 anni dopo una vittoria che sa quasi di una vittoria alla fine.
Ha una particolarità forse, che non c'era ancora internet, non si votava con il telefonino, non c'era ancora lo strapotere delle radio che c'è oggi, non c'erano i talent, era un voto molto più popolare, se vogliamo, accessibile veramente a tutti. E forse non è un caso che è stato a livello di risultati forse l'ultimo grande acuto di Giglio da Cinquetti a Sanremo.
1985, chiamalo amore, e quell'anno c'erano i Duran Duran, i Frankie Goes to Hollywood, c'era Bronski Beat, c'erano i Talk, c'era di tutto, insomma era quando gli ospiti internazionali, Loris, pullulavano al festival. Oggi ti arriva Elton John se ti va bene,
ah, sì,
che è un grande, atteso con tutto rispetto, però in quegli anni 4-5 gruppi sulla cresta dell'onda venivano.
Assolutamente sì, ci sono stati i Queen in quegli anni, veramente il fiorfiore della scena pop internazionale. Non oso pensare a quanto spendesse la Rai per allestire quel festival. Ricordo che una volta addirittura dovettero o vollero organizzare una serata alternativa in un altro posto, sempre a Sanremo, per ospitare tutti questi grandi artisti che quasi quasi non trovano spazio sul palco del festival.
Senta, siamo in chiusura, mi prendo la libertà di fare, io sono curioso di natura, a tutti gli artisti che vengono faccio la stessa domanda. Se dovesse scegliere un grande artista per fare un duetto, qualcuno che le è mancato, ha un sogno nel cassetto di duettare con?
Allora, questo mi dà l'occasione di citare l'altro produttore del mio disco, perché ho citato Loris Ceroni, che è il produttore che ha creato proprio il sound, il suono, che ha fatto gli arrangiamenti, che ha prodotto che ha anche convogliato la scelta delle canzoni, ma c'è anche Michele Muscimarro, che è il produttore esecutivo, il quale sognava lui, ma a quel punto l'ho sognato anch'io, lei, sì, un duetto con Gianni Morandi, mio amico da sempre.
Ma allora,
prima o poi lo faremo.
Siamo certi che lo farete. Io ringrazio Gigliola Cinquetti davvero con tutto il cuore, è stato un piacere e un onore soprattutto averla con noi questa mattina.
L'onore è mio, caro Nicolò, cara Elena e caro Loris, grazie.
Grazie Loris Prandi, grazie.
Buon appetito a tutti.
Grazie, buon appetito Elena, grazie. Ci rivediamo, Nicolò. Ci risentiamo la settimana prossima. In linea ai colleghi dell'informazione di Mezzogiorno, come sempre, settimana prossima, 10:12, una nuova puntata di Ogni Maledetto Sabato.